Così come siamo felici adesso di dare il benvenuto ai nostri ospiti in studio, li vediamo già nella nostra diretta video. Bentornato a Luca Mandrile e benvenuto a Umberto Migliaccio di Todo Modo Produzioni. Ciao ragazzi!
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Eccoci qua. Allora, io ridò agli ascoltatori il nostro numero di WhatsApp nel caso volessero inviarci dei messaggi. 340 1974 468. E allora, ragazzi, voi siete qui per raccontarci tutto del vostro nuovo progetto, perché voi siete un collettivo, un trio, possiamo dire per ora, di documentaristi e affrontate sempre delle tematiche importanti nei vostri lavori. Siete completamente indipendenti, no?
Ma sì, assolutamente sì, è dal 2000 che abbiamo incominciato, dal 2001 che abbiamo incominciato a fare il nostro primo progetto, che era un documentario sul regista indipendente Nico D'Alessandria. E diciamo, in questi quasi 24 anni abbiamo sempre appunto prodotto i nostri lavori o autonomamente o in alcuni casi avvalendoci del supporto di, diciamo, del nostro possibile pubblico attraverso delle campagne di produzione dal basso. E questo è stato fatto, diciamo, a partire poi da un documentario del 2013 che si intitolava Bimba col pugno chiuso. E quindi sì, nonostante tutti questi anni continuiamo...
Malgrado tutto, dici?
Malgrado tutto, imperterriti.
Ma insomma siamo in tanti,
A scegliere questa strada, ecco. E dell'autoproduzione o della produzione partecipata. Poi in alcuni casi diciamo che i nostri lavori hanno raccolgono anche l'interesse poi di magari produzioni oppure di bandi anche di finanziamento per il cinema, e in quei casi lì siamo più fortunati, però
certo.
Diciamo la linea base su cui lavora Todo Modo è quella dell'autoproduzione,
e questo è molto importante. Sì,
e nel corso di questi anni abbiamo comunque prodotto ormai più di 12 lavori.
Sì. Insomma, non si può certo dire che siate con le mani in mano. Insomma, io ho avuto la fortuna di collaborare con voi su diversi progetti. Insomma, questo non è un mistero, quindi lo possiamo dire. Però prima di parlare di questo, volevo dire che c'è anche invece un altro link che voi avete con Radio Città Aperta, perché voi avete raccontato anche la storia di Amedeo Traversetti. Noi abbiamo la nostra sala Amedeo che è dedicata proprio a lui. Insomma, raccontateci un po' come le vostre strade si sono incrociate. Poi avete anche girato qui nei nostri studi.
Sì, si parla del 2002, era il nostro secondo progetto, e si intitolava I malestanti 30 anni dopo, ed era un documentario in cui andavamo a ricercare dei ragazzini, nel 2003 ormai uomini, che avevano partecipato all'inizio degli anni 70 a una serie TV, che si intitolava Diario di un maestro, realizzata da Vittorio De Seta e girata proprio in questi quartieri tra Tiburtino Terzo, Casal Bruciato, Pietralata. E tra questi ragazzi che parteciparono a Diario di un maestro c'era il caro Amedeo, che noi abbiamo conosciuto appunto tra i primi che abbiamo, dei ragazzi di quell'esperienza che abbiamo conosciuto nel 2002, e che diciamo è stato anche per noi importante, perché ci ha un po' fatto scoprire sia il quartiere, sia ci ha portato dagli altri ragazzi, ci aveva portato qui in radio, e qui in radio, essendo diciamo il luogo per lui fondamentale nella sua vita, nella sua esperienza dell'epoca, abbiamo girato appunto proprio nella saletta che adesso è a lui dedicata, e quindi siamo molto contenti di essere qui appunto anche in ricordo di Amedeo.
Ma è molto importante, infatti, secondo me, raccontare queste storie che magari i nostri ascoltatori più giovani non conoscono, magari anche gli stessi speaker conoscono poco, perché qua poi c'è un grande così ricambio generazionale, quindi questo ci racconta tanto anche del tipo di lavoro che noi facciamo. Noi, la nostra resistenza culturale attiva è anche, immagino, la vostra, e quindi è sempre più fondamentale rincontrarsi e ritrovarsi per nuovi progetti. E allora adesso raccontateci qual è il progetto su cui voi state lavorando in questo momento, per cui state facendo un crowdfunding, una raccolta fondi. Noi l'abbiamo condivisa, poi la ricondivideremo nel podcast di questa intervista.
In questo periodo stiamo lavorando a un film documentario che il cui titolo sarà La nostra isola e il mondo intero.
Un titolo molto bello, guarda, veramente bello.
Grazie, sono felice che ti piaccia. E, che appunto è una parafrasi di un vecchio canto libertario che diceva La nostra patria e il mondo intero, ed è un lavoro che racconterà, diciamo, il cui appunto... la linea rossa di narrazione è l'internazionalismo in qualche modo, e racconterà alcuni percorsi biografici di combattenti di Spagna nella loro lunga esperienza di vita e resistenziale, a partire da, appunto, dalla guerra civile spagnola del 1936-39, poi, e quindi una parte del film sarà ambientata a Barcellona. E poi seguiremo questa rotta mediterranea della libertà, come abbiamo chiamata, andando a Ventotene, perché praticamente dopo, purtroppo, la sconfitta della rivoluzione spagnola, i combattenti di Spagna di competenza italiana vennero mandati al confine politico di Ventotene, e quindi Ventotene divenne in qualche modo un centro dell'internazionalismo europeo, perché c'erano confinati albanesi, spagnoli, italiani, appunto,
un vero laboratorio, insomma, no? Ante litteram, possiamo dire.
Esatto, e poi da questo brodo di cultura che nasce anche il manifesto di Ventotene, il manifesto per un'Europa libera e unita.
L'idea di un'Europa che dovrebbe essere, appunto, libera e unita, non soltanto una situazione, come dire, finanziaria o, come si dice adesso, anche di difesa con un esercito, con l'idea di andare contro altri paesi. Ecco, l'idea dell'Europa che veniva da Ventotene era molto differente, no?
Sì, era proprio, diciamo, si pensava all'unità europea, diciamo, ai tre padri del manifesto di Ventotene, Spinelli, Colorni e Ernesto Rossi, e pensavano proprio a un'Europa che fosse un territorio di pace, assolutamente, perché proprio distruggendo il nazionalismo e le sovranità nazionali si potevano mettere in comune le risorse europee e quindi garantire la pace al continente, ed è un'Europa che avesse al proprio centro la giustizia sociale. Si parlava esplicitamente di un'Europa, si parla esplicitamente in questo documento che è fondante dell'Unione Europea, ma che diciamo i dirigenti europei dovrebbero andarsi a leggere. Diciamo,
sì, io direi ogni sera prima di andare a dormire, se magari la von der Leyen e company se lo leggessero non sarebbe male, però non è un male nemmeno ricordarlo alla vigilia delle elezioni europee, secondo me,
no,
che
no,
dici,
non
Umberto?
Non è male, no, ricordatevi che nel manifesto dell'Europa...
Cioè che l'Europa dovrebbe essere anche qualcos'altro, insomma, oltre che quello che ci propinano tutti i giorni. E insomma, e quindi è molto attuale, appunto, questo discorso, sembra a volte di parlare di cose di oggi, no?
Sì, io credo che il nostro documentario, appunto, è un documentario storico, no? L'argomento è di natura storica, però come diciamo sempre, tutta la storia è storia contemporanea, no? Lo diceva Benedetto Croce, o diciamo anche noi, e per cui quello che ci interessa di questi avvenimenti, al di là della memoria, di ricordarci da dove vediamo, eccetera eccetera, e ricordare alcuni eventi e alcuni fatti che sono successi, è proprio cercare di prendere il testimone rispetto ad alcuni elementi che hanno mosso queste persone, che poi di fatto ci hanno liberato dal fascismo, dal nazismo, dalla guerra, e che ci permettono oggi di parlare liberamente, di vivere liberamente, di aspirare alla nostra emancipazione sociale. E per cui parleremo di questi percorsi biografici, che sono tutti percorsi di avventurieri in qualche modo, di rivoluzionari in qualche modo, anche non in qualche modo, proprio dei rivoluzionari, e quindi di come loro, attraverso il loro impegno politico, si siano emancipati loro stessi da una condizione magari sociale di povertà o di ignoranza, che appunto li teneva emarginati in una società classista come era quella fascista degli anni 30 in Italia, in Spagna, in Germania. E poi, diciamo, anche il concetto di internazionalismo, di superamento dei nazionalismi. Il nazionalismo è la base culturale, anzi è la base di ignoranza, che poi determina i conflitti e le morti delle persone e le distruzioni, come purtroppo stiamo vedendo oggi, sia, diciamo, ai confini europei, in Medio Oriente e così via. Sono più di 50, no, i teatri di guerra attivi in questo momento
Ricordiamo che, appunto, ci sono anche tante guerre che non vengono mediatizzate perché magari avvengono più lontano, lontano o in paesi che pensiamo non ci interessino, poi in realtà siccome tutto è collegato poi ci interessano, perché se ci sono delle guerre in Africa sono anche per il controllo di risorse fondamentali che possono essere, oggi si parla tanto delle terre rare, no? Prima potevano essere altre cose, dai diamanti al petrolio, insomma è tutto ci riguarda e quindi è importantissimo ricordare anche questo.
Sì, ma siamo anche tornati a, come dire, a delle barbarie assolute in Sudan, nel nord-est dell'Etiopia, nell'Eritrea il 95% della popolazione non ha diritto al cibo, ci sono delle persone che muoiono di fame e questo è determinato anche soprattutto dalla guerra in Ucraina, dove appunto l'Ucraina è il granaio del mondo, per cui l'approvvigionamento di grano in questo momento è molto complicato in quelle zone e questo determina in altri teatri, in altre situazioni dei drammi umanitari,
certo,
che pensavamo che onestamente di non dover vedere più, insomma.
Eh sì, è il famoso battito di ali di farfalla da una parte del globo che poi determina una catastrofe dall'altra, però non è così romantico poi nella realtà, no? E quindi insomma voi avete scelto, state scegliendo dei personaggi da seguire, insomma qual è il vostro criterio? Vi fate guidare più dall'intuizione oppure dalla pragmaticità, cioè quanto poi materiale c'è su quello o quell'altro personaggio da raccontare?
Allora, diciamo che il nostro lavoro, questo documentario, si basa un po' sulla scoperta e sui percorsi familiari e quindi in qualche modo andiamo a raccontare delle storie che possono, alcune possono sembrare minori, altre non lo sono, e proprio sul fatto che andiamo a recuperare alcune vicende che erano destinati all'oblio, no? Per varie vicissitudini, e in molti di questi casi abbiamo delle memorie familiari. Ad esempio noi racconteremo la storia di Alberto Tibaldi, che era uno spagnolo, cioè nome e cognome italiano, ma era uno spagnolo perché suo nonno italiano era emigrato in Spagna alla fine dell'Ottocento, e questo ragazzo all'epoca, nel 1936, diciamo, combatte prima con la colonna Scaso, quindi con gli anarchici, poi con le brigate internazionali. Nel 1939, dopo la vittoria di Franco, viene arrestato e praticamente è condannato al plotone di esecuzione. Se non che la sorella si ricorda che loro sono di origine italiana, quindi vanno al consolato italiano a dire che c'è un italiano che sta per essere fucilato dagli spagnoli, e il consolato italiano, che all'epoca ovviamente c'era la dittatura fascista, invece di fregarsene che c'è un dissidente politico, un comunista che sta per essere fucilato dai fascisti, interviene, se lo fa consegnare e lo manda al confino politico a Ventotene. Quindi io insomma, ti salvo la vita, quindi gli ha salvato la vita, però ti manda al confino politico.
Vabbè, però insomma sempre meglio della fucilazione, diciamo, no?
Sì, esatto. E da qui lui praticamente arriva spagnolo nella colonia confinale di Ventotene, quindi non parla italiano, non si capisce bene questo, che ha delle difficoltà, viene adottato da Sandro Pertini, sostanzialmente.
Fantastico, bellissimo.
Che ha una curiosità per lo spagnolo, quindi fanno il tandem sostanzialmente, parlano un po' in spagnolo, un po' in italiano, tutti e due apprendono qualche cosa. Tibaldi diventa il capo mensa della mensa socialista a Ventotene, poi dopo la liberazione andrà a combattere nella brigata Garibaldi e si stabilirà in Italia, vivrà a Torino. E tutta questa storia praticamente era sostanzialmente sconosciuta ai familiari, fino a che praticamente anni dopo la morte di questo Tibaldi, la figlia, andando a risistemare delle carte del padre, dei vestiti, trova questa scatola dove all'interno ci sono i documenti, il menù della mensa socialista in cui hanno festeggiato il Capodanno.
Che mangiavano? Ora ce lo devi dire.
Ma guarda, era un menù dei desideri, perché è un menù molto lungo, e quindi invece diciamo tra il dicembre del 42 e il gennaio del 43 a Ventotene faceva fame.
Mi immagino, per quello lo chiedo, infatti, perché non credo che ci avessero chissà che pandori, panettoni, cotechini, eccetera. No,
denti c'è in costa, paste asciutte, coniglio alla cacciatura, ma tutte cose
che si trovavano lì sull'isola. Immagino.
Si trovavano sull'isola, ma non così.
Non
così
facilmente.
Tanto. Sì,
non
era
facilmente.
Più proprio un menù dei desideri, più certo, di quello che certo avrebbero mangiato.
Quindi questa figlia trova un tesoro in realtà, e ha anche come fa a farvelo avere, a farlo conoscere?
Ma diciamo che noi stiamo lavorando adesso, appunto, tra chi sostiene il documentario, cioè l'AICVAS, che è l'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, che esiste ancora, nonostante siano passati quasi 90 anni dalla fine della guerra civile spagnola, e quindi attraverso l'AICVAS abbiamo intercettato queste storie. Abbiamo conosciuto la figlia di Alberto Tibaldi, che si chiama Rosita, che sarà nostra protagonista nel documentario, proprio a Ventotene, durante un viaggio della memoria che aveva fatto l'AICVAS in quell'isola un paio d'anni fa, e da lì sono, insomma, nati i contatti e la volontà di raccontare questa storia. Ma alla fine i percorsi biografici saranno diversi. Adesso non voglio raccontare tutto il film, ovviamente.
Anche però poi così finiamo... ci fai venire la curiosità, insomma. No, dici.
Per cui, e poi il film, appunto, finirà dopo Tibaldi ci porterà a Ventotene. A Ventotene racconteremo ad esempio che la presenza degli albanesi sull'isola di Ventotene. A Ventotene è stato confinato politico Mehmet Sheu, che poi dopo la liberazione è stato il vice di Enver Hoxha in Albania.
Pensa un po', incredibile.
Sì, sono, poi è stato, cioè, ci sono delle storie che sono clamorose. Parleremo della rimozione della memoria. A Ventotene c'era la cittadella confinaria, che era il campo di concentramento in cui venivano appunto tenuti prigionieri circa 900 confinati nel periodo dal 1940 al 1943, e questa cittadella confinaria non esiste più, è stata rasa al suolo nei primi anni 80, diciamo un po' alla chetichella, è stata rasa al suolo, ma è evidentemente un'operazione di rimozione della memoria, no? Che nel nostro paese è qualcosa che si fa con una certa nonchalance, quella di modificare i fatti per raccontare storie diverse, oppure di cancellarli proprio, no? Nell'ambito della dichiarazione che il fascismo non era così cattivo e che gli italiani sono bravi.
Certo, perché poi anche il confine, ogni tanto qualcuno se ne esce di nuovo, ma li mandavano in vacanza. Invece voi, anche in altri, nel vostro documentario precedente, se non sbaglio, avete raccontato cosa era il confino. Comunque non era assolutamente una vacanza, anche perché eri veramente isolato, non c'era internet, non potevi assolutamente comunicare con nessuno, quindi era una sorta di arresto. Uno stato di arresto e di allontanamento, di isolamento, e ogni tanto questa demagogia un po' ci riprovano a proporcela, no?
Beh sì, assolutamente. Noi, il lavoro precedente a questo si chiama Voci dal Confino, che racconta la storia della colonia confinaria di Ponza, e che poi in qualche modo ha fatto da prologo per questo il secondo lavoro che stiamo facendo sempre sul confino politico. E noi capiamo proprio che il confino era un carcere, e non solo un carcere, diciamo, a cielo aperto di natura democratica, ma era un carcere di natura fascista, dove viveva un ordine terroristico, per cui i confinati erano sottoposti a vessazioni quotidiane, a provocazione, a essere picchiati per qualsiasi cosa, essere mandati all'ospedale con le ossa rotte con una certa facilità. Durante la prigionia di Ponza sono morti 5 confinati a Ponza, più anche la popolazione locale subì delle violenze inaudite che culminarono con l'uccisione di un bambino di 12 anni che si rifiutò di dare un grappolo d'uva a un milite fascista e venne ucciso seduto a stante. Quindi,
ecco, insomma, quindi non è che andavano al villaggio turistico, no, come ogni tanto qualcuno cerca di farci credere. Allora io farei una piccola pausa musicale e ascolterei un brano che è molto famoso quando si parla di guerra civile spagnola, ed è Alas Barricadas, e voi rimanete con noi perché ancora dobbiamo chiacchierare un bel po'. Questa è la versione della banda provincial de musica con il coro Amici Musiche. Thank you. stava già cominciando il brano successivo, ma non voglio spoilerarlo perché siamo ancora con i nostri ospiti e insomma io volevo sapere da Luca Mandrile e Umberto Migliaccio, salutiamo ovviamente anche Claudio Di Mambro che non è con noi in presenza, però insomma è parte integrante di questo collettivo Todo Modo Produzioni, insomma le fasi di realizzazione di questo documentario, come dicevate, prevedono dei viaggi. Voi andrete presto a Barcellona, nel frattempo siete già andati a Napoli. Com'è andata e com'è stata, insomma, l'accoglienza per il racconto di questo, la presentazione di questo vostro progetto?
Allora, a Napoli è andata molto bene. Siamo andati già due volte a fare dei sopralluoghi perché, diciamo, il documentario, come diceva Umberto prima, traccerà questa rotta mediterranea della libertà e quindi si passerà da Barcellona a Ventotene e si finirà a Napoli. Questo perché? Perché alcuni dei confinati ex combattenti in Spagna, confinati a Ventotene, fra cui in particolare Federico Svab, che era, diciamo, nato in Slovenia nel regno austro-ungarico prima del 1908, poi divenuto italiano, diciamo, suo malgrado, ed è stato un giramondo attraversato, diciamo, praticamente tutti i paesi europei e definito poi a un certo punto durante il confino a Ventotene, avendo, diciamo, delle condizioni fisiche molto, molto precarie dovute a tutti gli anni appunto di lotta, di prigionia, di torture subite, finì diciamo in ospedale a Napoli. E però appunto non mai domo e anche da malato iniziò nell'ospedale degli incurabili a organizzare dei gruppi, diciamo, antifascisti nella città, e questo lavoro durò, diciamo, per diverso tempo e fece sì che poi nel momento in cui scoppiò la rivolta popolare delle quattro giornate di Napoli, il gruppo creato da Federico fu uno dei, diciamo, dei gruppi più attivi e più numerosi e meglio, diciamo, organizzati e armati all'interno della rivolta delle quattro giornate. Quindi, diciamo, in qualche modo il nostro lavoro finirà a Napoli proprio con il racconto della presenza di Federico e del suo ruolo come comandante anche militare di una buona parte diciamo, degli insorti. E quindi, diciamo, da una rivoluzione mancata, quella in Spagna, si finirà invece con un'insurrezione riuscita, no? Napoli fu la prima città a liberarsi poi da sola, in qualche modo, dal nazifascismo. Quindi Napoli per noi è molto importante. Siamo andati già un paio di volte e Federico Svab, dopo, diciamo, quell'esperienza, decise di eleggere Napoli come sua città di vita, nonostante appunto avesse attraversato tutta l'Europa nei precedenti anni, e diciamo è morto a fine anni 80, nell'88. In qualche modo un po' si sono perse le tracce, nonostante, diciamo, il suo ruolo così fondamentale in quel periodo, però un po' si erano perse le tracce della sua figura. E quindi, diciamo, stiamo cercando e siamo riusciti a incontrare poi, grazie a una serie di storici che sono gli storici dell'Istituto Storico della Resistenza di Napoli, un altro storico che è Giuseppe Aragno, e diciamo siamo riusciti pian piano a trovare delle persone che l'hanno conosciuto quando era ancora in vita, che avevano delle relazioni, diciamo, umane molto strette anche con lui, persone all'epoca molto più giovani di lui che in qualche modo vedevano in Federico una sorta di in qualche modo di esempio, di maestro, no?
Certo, certo.
Il suo percorso di vita. E quindi, diciamo, in questi due incontri a Napoli abbiamo appunto incontrato queste persone, abbiamo conosciuto uno spazio sociale che si chiama il Giardino Liberato, dove stiamo organizzando delle iniziative e dove probabilmente anche lì gireremo anche alcune scene del documentario. Stiamo facendo appunto i sopralluoghi nei vari luoghi delle quattro giornate di Napoli. Vorremmo entrare in questo ospedale degli incurabili che è abbandonato da tantissimi anni e che potrebbe essere una location molto, molto, molto interessante. Nell'ultimo incontro abbiamo anche, diciamo, avuto come dire, la fortuna e diciamo la chicca rispetto alla storia di Federico, e che attraverso tutta una serie di ricerche abbiamo scoperto che in realtà Federico, che a Napoli non aveva famiglia, era stato sposato ma non aveva figli, in realtà nel suo girovagare per l'Europa aveva lasciato una famiglia tra la Francia e la Svizzera, e quindi in realtà abbiamo scoperto un nipote di Federico che anche lui non ha mai conosciuto il nonno.
Pazzesco.
E che, diciamo, proprio anche per volontà sua sarebbe molto interessato a partecipare al progetto, proprio perché anche per lui sarebbe un percorso di riscoperta di questa figura, diciamo appunto del nonno di Federico, che gli è mancata, ecco. Quindi c'è un po' anche, diciamo, tra le varie storie che racconteremo, la scoperta fatta da David, questo uomo, diciamo, della nostra età francese, che andrà alla riscoperta di Napoli e della storia del nonno.
Bellissimo,
a Napoli.
Mi sembra veramente molto molto bello questo punto di vista, no? Che unisce le storie personali alla storia collettiva, quella con la S maiuscola, che però troppo spesso un po' schiaccia le singole persone. E diciamo, poi ci sono, siccome c'è il crowdfunding ancora in atto, ci sono delle iniziative proprio per coinvolgere più persone possibile a sostenere questo documentario, e questa sera ce ne sarà una nel cuore di San Lorenzo, in cui ci saremo anche noi con Trendeville a suonare, perché insomma anche noi sosteniamo fortemente questo progetto. Ci potete dire cosa succederà in questa serata, quest'oggi?
Sì, stasera, diciamo, dalle 19 alla Casa della Socialità di San Lorenzo, via dei Volsci 86, facciamo, diciamo, una festicciola. Ci sarà un aperitivo solidale, c'è il concerto dei Trendeville, ci sarà la proiezione del promo che del documentario, e parleremo un po', come stiamo parlando adesso, presenteremo
certo,
un po'
certo.
il progetto, però diciamo la finalità è quella di incontrarci, parlare del progetto, ascoltare la musica, ballare e fare una festa di sostegno a questo lavoro, perché appunto il lavoro si avvale del sostegno dell'AICWAS. La Film Commission Piemonte ci darà una mano, però noi ci teniamo molto alla campagna di produzione dal basso, teniamo molto al fatto che sia una produzione partecipata,
certo,
perché
certo.
Non, questo dà al lavoro, a parte un profilo completamente diverso, e poi ci permette al lavoro anche di essere visto, di essere, perché chi partecipa alla produzione di un documentario dal basso poi dopo è cittadino attivo all'interno di questa cosa.
Infatti questa è una cosa importante da specificare, perché non è soltanto una questione di budget, no?
No.
Chiaramente per fare un documentario ci vogliono tanti fondi, però non è soltanto quello, è proprio far capire alle persone che stando insieme si può costruire qualcosa, si può costruire un racconto, un film, si fa anche con i dischi, ma è proprio per ridare, secondo me, alle persone la fiducia nell'azione collettiva, perché altrimenti continuiamo a essere sempre soltanto degli individui come avrebbe voluto qualcuno, no? Vi ricordate la Thatcher che diceva: non esiste la società, esistono solo gli individui? Ecco, anche se sono passati tanti anni, noi ancora, cioè, vogliamo contraddire quello che diceva lei, e chiunque sostenga questo, perché è veramente ancora importantissimo ribadirlo, no? A tutte le generazioni, ecco. Quindi insomma questo documentario speriamo che lo vedano anche tanti ragazzi giovani, no?
Sì. Sì, sì, assolutamente. Noi anche col lavoro che abbiamo fatto su Ponza, Voci del Confino, abbiamo organizzato un po' di proiezioni nelle scuole, e devo dire che la risposta dei ragazzi è veramente entusiasmante, perché sono storie che loro non conoscono, che non intercettano, che non si...
Perché
non
c'è sempre la scusa ufficiale che il programma scolastico di storia non ci arriva, no? Cioè al massimo riesci ad arrivare a una seconda guerra mondiale, però poi non si va a guardare, si guarda quello che è successo in Italia senza parlare mai della Spagna, no? insomma, non per criticare la scuola italiana, perché per carità ci sono anche tantissime persone che fanno un lavoro fantastico senza nessun aiuto, però ecco, la storia si studia anche in altri modi e abbiamo anche tutti gli strumenti per andare ad approfondire e vedere cosa accadeva in quel periodo, nel Novecento, che sembra tanto lontano, però è un secolo in cui sono accadute tante cose e se tu non le conosci non capisci l'oggi, no? Sembra banale dirlo, ma è così.
Sì, assolutamente, assolutamente così. E poi soprattutto appunto noi parliamo, adesso sono molto curioso di vedere cosa succederà settimana prossima, che sono gli 80 anni dell'attacco di Via Rasella, no? L'anniversario delle fosse ardeatine, ogni anno c'è
giusto
questa polemica del tutto sterile.
Il 24
no?
marzo, 24, certo.
24 marzo, e se si parla ancora di una vicenda che è successa 80 anni fa, perché non si sono affrontati in questo paese tutta una serie, non si è affrontato il trauma collettivo del fascismo e delle sue purtroppo nefaste conseguenze, non avendo affrontato questo trauma, e i traumi poi li devi riaffrontare sempre ogni anno.
Beh sì, cioè se tu rimuovi poi le cose ritornano a galla, se pensiamo che gira ancora, e poi chiudiamo perché sennò apriremmo un discorso che ci prenderebbe delle ore, gira ancora la fake news che i partigiani sapevano che se si fossero consegnati non ci sarebbe stata la rappresaglia dei tedeschi, no? Mentre invece non era assolutamente così, ma persino mia nonna che viveva a Roma nascosta in quel periodo, lei ancora sosteneva, no ma se si fossero consegnati, cioè non era vero, cioè i tedeschi non avevano assolutamente fatto questo, hanno subito fatto la rappresaglia e dopo l'ordine è già stato eseguito, no? Quella famosa frase con cui si intitola anche un libro molto interessante su questo argomento, e insomma sì, è importante conoscere la storia. Ribadiamo allora l'appuntamento e questa sera in uno spazio, se non sbaglio, recentemente recuperato, no? Per la socialità a San Lorenzo.
Sì, è un nuovo spazio che si è... diciamo che è aperto da alcuni mesi ed è uno spazio gestito dall'Atletico San Lorenzo, che è una tra le più grandi polisportive di sport popolare in Italia, e dalla sezione dell'Ampi di San Lorenzo.
Quindi insomma non è un luogo casuale, ecco, non siamo nel pub di San Lorenzo.
No, assolutamente no, siamo molto felici di appunto presentare il lavoro in quella sede, e anche la sede stessa diventerà, diciamo, un luogo vuole diventare un luogo di incontro, lo dice il nome stesso, casa della socialità, di socialità, diciamo, non mercificata come si trova spesso ormai a San Lorenzo, ma quindi un luogo di incontro fra varie anime anche.
Benissimo, allora noi ci vediamo questa sera, quindi dalle 19 in poi, l'indirizzo via dei Volsci?
Via dei Volsci 86.
86, poi dopo noi condivideremo il podcast con tutte le informazioni, poi se voi volete seguire sui social Todo Modo Produzioni c'è una fantastica pagina che si chiama proprio così, una pagina Facebook, e c'è anche la pagina Instagram e c'è il vostro sito, no?
Sì, è Todomodo Produzioni a wordpress.com, ma
perfetto.
Se cercate su Google Todomodo Produzioni documentari artigianali è il primo risultato che vi piace.
Sì, benissimo, benissimo. Allora io ringrazio ancora Luca Mandrile, Umberto Migliaccio, salutiamo ancora Claudio Di Mambro e insomma non vediamo l'ora di vedere questo documentario e vi salutiamo, ci ascoltiamo due brani di fila, uno dopo l'altro, legati sempre alla guerra civile spagnola. Venga Jaleo da Pete Seeger, insomma un grandissimo cantautore americano, con i Weaver, e poi è il quinto regimiento da Rolando Alarcón. Grazie Luca, grazie Umberto.
Grazie a voi, buona giornata.
Con l'isterico vai a dare il franco se va a passeo, il franco se va a passeo. Con lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.